Radio 3, lezioni di musica. L'allegria in musica, Dmitri Shostakovich, concerto per pianoforte numero 1 in do minore, opera 35, con Francesco Antonioni.
Buongiorno da Francesco Antonioni. Continuiamo la nostra brevissima serie di lezioni di musica sull'allegria parlando di un concerto che rappresenta un unicum nel repertorio, il concerto per pianoforte, tromba e archi di Dmitri Shostakovich, composto tra il 1932 e il 1933. L'ensemble è singolare ed è anche un po' buffo a pensarci. Immaginate il palcoscenico. Un pianoforte da concerto al centro, come di consueto, circondato da un'orchestra d'archi, e accanto al pianoforte, oppure un po' rialzato dietro ad orchestra, oppure in qualche altro luogo improbabile, uno sperduto leggio per una tromba che, come vedremo, sta per gran parte del tempo zitta ad ascoltare e ogni tanto interviene in maniera fragorosa. Shostakovich in quegli anni scrive: «Voglio difendere il diritto di ridere all'interno della cosiddetta musica seria». Per pensare alla risata a cui si riferisce Shostakovich, pensate al cinema, dove ancora oggi si ride piacevolmente. Immaginate il cinema comico degli anni 30, in cui il pubblico rideva talvolta a crepapelle. Nella biografia di Shostakovich, la sua esperienza come accompagnatore di film muti al pianoforte e come compositore di musica da film assume sempre, e giustamente, una grande rilevanza, anche se fu dettata più che da vocazione o piacere, da necessità economiche legate alla difficile situazione della sua famiglia d'origine all'inizio e poi alle varie condanne del regime che lo costrinsero a lavorare, per così dire, nell'ombra della sala cinematografica per diverso tempo. In questo concerto però la tecnica del montaggio cinematografico, alla ricerca dello scarto ironico, senza l'amarezza del sarcasmo che accompagnerà la musica di Shostakovich da un certo punto in poi, sono gli ingredienti della descrizione della felicità come invenzione spontanea, senza freni, controllata solo tramite il piacevole distacco della sincera ironia. Cominciamo allora ad ascoltare e prendiamo la rincorsa un po' da lontano, perché a differenza del concerto di Kabalevsky di cui ci siamo occupati ieri, scritto nella luminosissima tonalità di Do maggiore, il concerto per pianoforte, tromba e archi di Shostakovich è nella tonalità più scura e drammatica di Do minore. La tonalità, per intenderci, della quinta sinfonia di Beethoven, compositore che dopo inizi brillanti, che vedremo poi, ha avuto sempre meno a che fare con l'ironia, ma dal Beethoven più cupo parte l'ispirazione, dalla sonata in fa minore, detta appassionata, che comincia così. Il concerto di Shostakovich inizia con una capriola, una specie di salto mortale in cui si presentano i due strani compagni di avventura, il pianoforte e la tromba, e a cui poi segue una cupa sezione basata sul tema dell'appassionata di Beethoven, che abbastanza velocemente si trasforma in altro, come se la scena cambiasse improvvisamente e da un interno un po' buio ci portasse all'esterno, in una scena piena di gente, cose e avvenimenti. Ascoltiamola. Appassionata. E di nuovo l'appassionata con un accompagnamento più veloce. Sentite come si sposta pian piano il gradiente emotivo di questa musica. Thank you. Ecco, ci siamo spostati da un tema all'altro. Shostakovich utilizza un espediente vecchio quanto il cucco, cioè l'inversione, per trovare un tema più spigliato che deriva dallo spunto un po' tetro dell'appassionata di Beethoven. L'inversione consiste nel cambiare la direzione degli intervalli. Quindi, se il tema dell'appassionata fatto da Beethoven, poi da Shostakovich, è questo, invece che andare verso il grave, sol, mi, do, si va verso l'acuto. E così, da minore diventa maggiore. L'inverso di un accordo minore è un accordo maggiore, e viceversa. E se ci concediamo per un attimo il luogo comune un po' corrivo di identificare gli accordi maggiori con l'allegria e quelli minori con la tristezza, capiamo bene come anche in musica l'uno e l'altro siano indissolubilmente legati. Fino adesso, tra l'altro, la tromba non si è praticamente sentita se non per le tre note iniziali. Fate caso a come entra a un certo punto, quasi come se si trovasse lì un po' per caso e cercasse di partecipare alla festa senza capire bene di chi sia la festa. Infatti all'inizio la tromba vaga un po' qua e là cercando sorrisi e consensi, fino a quando non capisce qual è il tema, e a quel punto si unisce ai giochi. Ecco la tromba che cerca la sua strada. Non la trova. Finalmente ha capito qual è il tema ed eccola che partecipa alla festa. Siamo tornati al primo tema, che ricapitolo adesso. Ascoltate come la grande forza di questo concerto stia nella forma. Cioè, come Shostakovich, che è giovane, ricordiamo, è nato nel 1906, nel 1933, ancora lontano dal compiere 30 anni, riesce a tenere tutto in equilibrio grazie alla ironia. Naturalezza, si è tornati al punto di partenza, dopo aver fatto una peripezia che ci ha portato ad ascoltare tante musiche diverse, tutte tenuta insieme dal distacco ironico con cui Shostakovich scrive. Il secondo movimento invece del concerto per tromba, pianoforte e orchestra è un valzer lento. Anche in questo caso il referente più vicino secondo me non è il secondo movimento del concerto per pianoforte di Ravel, che aveva visto la luce un paio di anni prima, ma la musica di accompagnamento dei film muti. La caratteristica musicale più evidente è che si tratta di un valzer in modo frigio e per quest'uso un po' malinconico e nostalgico degli antichi modi viene accostato a Ravel. Ma poi il percorso si allontana nella evocazione di antiche suggestioni e si sviluppa invece per trovare direzioni anche più drammatiche, però mai tragiche. La tragedia in effetti non ha cittadinanza nel mondo allegro di questo concerto. Il modo frigio è il modo che sui tasti del pianoforte origina dal Mi e in effetti subito dopo il Mi invece di trovarsi il tono intero della scala minore si trova il semitono del modo frigio e dunque l'inizio sarà questo. Eccolo l'accordo frigio. Di nuovo. E poi il tema sarà articolato anch'esso in maniera in cui i semitoni hanno un ruolo piuttosto importante, cioè questo. Queste le caratteristiche sonore del modo frigio. Ascoltiamo l'inizio, l'introduzione orchestrale e poi sentiamo come entra il pianoforte. Anche lui entra in maniera imprevedibile, anche se piuttosto dolce. Inaspettato il pianoforte. Gradualmente il pianoforte ci trasporta in un altro mondo. Shostakovich era, in effetti, un magnifico pianista. Shostakovich comincia a studiare la musica studiando il pianoforte e pian piano emerge questa sua vena creativa, compositiva, che non viene da subito incoraggiata dalla prima insegnante che ha avuto, ma poi trova pian piano la sua strada. Ma rimane a lungo in bilico Shostakovich fra la carriera da pianista e quella da compositore. Partecipa al concorso Chopin, uno dei più importanti concorsi pianistici all'epoca come oggi. Non gli va molto bene in quell'occasione. Shostakovich è piuttosto insoddisfatto e decise di dedicarsi di più alla composizione che al pianoforte. Rimase però un pianista notevole, si può ascoltare in tante registrazioni, fino al 1958, quando ebbe dei problemi fisici, per cui il suo modo di suonare ne risentì, dovette poi smettere di fare il concertista perché non riusciva più a muovere le mani con efficienza, uno dei tanti drammi della vita di Shostakovich. Però lo possiamo ascoltare perché di questo concerto ne ha dato due incisioni. Una, appunto, nel 1958, poco prima di dover abbandonare le scene come pianista, e un'altra che ascoltiamo invece qualche anno prima. Sentiamo dunque la cadenza solistica come eseguita dallo stesso Shostakovich. Da qui poi prende le mosse per lo scatenato allegro con brio finale. Di Shostakovich come pianista si sono dette molte cose. Molti hanno sottolineato la sua grande efficacia tecnica, che poi pian piano è diminuita con gli anni, ma qui l'abbiamo sentito, è davvero molto emozionante ascoltare Shostakovich stesso suonare. Aveva anche una spiccata tendenza a esagerare i tempi, suonava i brani veloci, molto veloci, e quelli lenti forse tendeva a rallentarli un po' di più. Era un pianista provetto che aveva con il pianoforte un rapporto diretto, al punto che le sue sinfonie venivano fatte ascoltare agli amici, ai conoscenti, agli intenditori, prima al pianoforte dallo stesso compositore e poi dall'orchestra. Per seguire il terzo movimento forse sono necessari un po' di punti di riferimento. Il pianismo di Shostakovich è un pianismo umorale a volte, e c'è una composizione di Beethoven anch'essa che è alla origine dell'ispirazione di questo terzo movimento, ed è un brano in cui Beethoven, invece di essere il solito brontolone sordo, invece è un giovane spigliato che non si prende neanche tanto sul serio, al punto da scrivere un rondò a capriccio per aver perduto un penny. È un pezzo molto celebre, però ascoltiamolo non tanto per le influenze testuali quanto per il tipo di pianismo che chiama in causa Beethoven, che è lo stesso che chiama in causa Shostakovich. Questo questo tipo di rondò brillante, umorale, pieno di gesti anche aggressivi, è alla base del pianismo del concerto per pianoforte, tromba e orchestra di Shostakovich. E un altro elemento, prima di ascoltare tutto il terzo movimento, viene invece dalla musica popolare. Non i canti popolari che usava Kavalevsky Russi, ma siamo ancora nel 1983, ancora permesso utilizzare la musica leggera. E c'è una canzoncina che corrisponde all'ingresso a un certo punto della tromba, è impossibile interrompere il concerto in quel momento, quindi l'ascoltiamo prima così la riconoscerete. Jenny is a Weeping, una canzone che in questo caso è cantata da Nat King Cole qualche anno dopo, 1951.
Poor Jenny is a weeping, a weeping, a weeping. Poor Jenny is a weeping. Oh why, oh why, oh why? Your big romance.
Ebbene, siamo pronti adesso ad ascoltare l'ultimo movimento del concerto per pianoforte, tromba e orchestra di Shostakovich, Martha Argerich, che gioca meravigliosamente sul pianoforte. Come echi del rondò di Beethoven sono qui e là, c'era a un certo punto una citazione anche da Haydn qui e là, quasi verso l'operetta, l'orchestra si muove e fa un po' che arriverà anche Nat King Cole. È impossibile seguire un dialogo di questo genere, pieno di invenzione continua. Ed ecco Nat King Cole che arriva. Col legno battuto, cioè col dorso dell'arco, sembra una specie di banjo, stranissimo banjo. Ancora un giro di Nat King Cole. Adesso sentite come si torna di nuovo nella gioiosità della musica iniziale. Episodio fugato, ma la cosa più interessante che succederà è che la tromba mette fine a tutto ciò. Cadenza del pianoforte. In quella citazione da Beethoven appare un po' più in primo piano. Poco arriverà la tromba a mettere fine ai giochi in maniera icastica, bellissima e divertentissima. Giustamente arrivano gli applausi per questa bellissima esecuzione, Marta Argerich, nell'incisione dal vivo, ma l'allegria di Shostakovich non durerà molto. La mano di Stalin, che aveva appena terminato di svolgere il primo disastroso piano quinquennale, riducendo intere popolazioni alla disperazione e alla fame, non tarderà a toccare la fragile allegria di Shostakovich, che nel 1934 farà i conti con cosa volesse dire diventare famoso in tutto il mondo senza aver prima chiesto il permesso al dittatore. Il rapporto fra Stalin e Shostakovich è una tragedia che si abbatterà sulla vita del compositore in maniera tanto drammatica quanto inattesa. Ma questa è un'altra storia, perché, come abbiamo detto, l'allegria è lontana dalla tragedia e non ha spazio per essa. Auguri dunque per una giornata allegra da Francesco Antonioni. E appuntamento alla prossima lezione di musica con Carlo Boccadoro in diretta da Bolzano.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.